Buongiorno, benvenuti a tutti voi. Allora, io direi di aprire le nostre Bibbie nella seconda lettera di Pietro, al primo capitolo, dai versetti 5 e 13, in cui Pietro, il discepolo di Cristo, ci indica quali sono le virtù, le caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere il seguace, lo schiavo di Cristo. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti 5 e 13. Se qualcuno lo vuole leggere, se no lo leggo io.
Anzi, voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose.
Posto così, grazie Franco. Beh, in soli 8 versetti la parola di Dio riesce a sintetizzare magnificamente, no? Quello che dovrebbe essere un percorso cristiano. Talvolta usiamo tante tante parole e ne bastano così poche per poter sintetizzare il tutto. Virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, affetto fraterno e amore. Possiamo tranquillamente paragonare queste virtù cristiane ad una scala dove il pianerottolo, anche se non viene considerata come una virtù, è la fede, e poi tutti gli altri scalini per poter arrivare a quella che è la statura perfetta del nostro Signore Cristo Gesù. Come dicevamo, appunto, il primo scalino è l'amore, e di cui l'ultimo è il primo scalino è la fede, e poi l'ultimo scalino, appunto, è quello che è l'amore. Ribadisco, anche se la fede non viene considerata come una delle varie caratteristiche, delle varie virtù cristiane, è chiaro che costituisce la base fondamentale per poter intraprendere questo cammino. Anche perché la parola di Dio ci insegna che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Infatti, in Ebrei 11,6 sta scritto: senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi la fede è l'introduzione, è la pietra angolare posta dal nostro Signore Cristo Gesù. Ora, è interessante vedere, mi viene in mente pensare a queste varie caratteristiche, queste virtù cristiane, come il percorrere una scala mobile in senso contrario. Io mi ricordo quando andavo a scuola, nelle scale mobili, purtroppo, da birichino, ci divertivamo a salire le scale mobili al contrario. Non so se a voi vi è mai capitato, ma io l'ho fatto. Bene, avete visto, no? Più vai, più cammini, più rimani sempre sullo stesso posto, e se ti fermi torni indietro. Beh, questo è il cammino con Cristo Gesù e l'esercizio delle virtù cristiane. Se non metto, non esercito le virtù e le caratteristiche cristiane, invece di andare avanti nel cammino con Cristo, sicuramente tornerò indietro. Perché semplicemente stando fermi, regrediamo inevitabilmente, come se siamo su questa scala mobile che corre al contrario, che scorre al contrario. Dobbiamo inevitabilmente prendere in considerazione quello che dice Paolo, cioè di combattere continuamente il buon combattimento della fede. Ma la cosa interessante è che nella parola di Dio mai e poi mai Dio ci obbliga a percorrere questa scala. Il nostro Dio non è un Dio di obblighi, è un Dio di amore. E come sappiamo tutti, essere credenti non significa, non implica inevitabilmente di essere anche degli schiavi e dei seguaci di Cristo. Non penso di dire nulla di nuovo, l'abbiamo ripetuto tante volte insieme, che esistono due tipologie di credenti. La prima, che è colui che decide di vivere una vita santa, di glorificare il nome di Dio, in parole, in opere, con la propria professione di fede. Colui che glorifica l'immenso dono che Cristo Gesù ci ha fatto della sua morte per i nostri peccati e della sua resurrezione. Poi esiste un'altra categoria di credenti, che è quella che si accontenta di stare sul primo gradino di quella scala, che decide di fermarsi lì, diciamo tra virgolette, passatemi il termine, si accontenta. E a dire questo non sono certamente io, perché non conto nulla, ma lo dice chi ha autorità per poterlo dire. E questo lo dice il nostro Signore Cristo Gesù, perché Cristo Gesù dice che colui che non mette in pratica queste virtù cristiane viene definito pigro, sterile, vuoto, inutile, cieco e miope, dal versetto che noi abbiamo appena letto. In secondo Pietro, capitolo 1, versetto 8, dice: perché se queste cose si trovano ed abbondano in voi, e ovviamente si riferisce a quelle che sono le virtù cristiane, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ciò significa quindi che se invece non le metto in pratica, inevitabilmente sono tutto ciò. E il versetto successivo: ma colui che non ha queste cose, sempre riferendosi alle caratteristiche del cristiano, è cieco oppure mio. Quindi penso che ognuno di noi debba analizzare se stesso, scavare dentro di sé, e a questo punto, se una volta analizzato se stesso, la risposta è che penso di far parte a quella che è la prima categoria, bene, a quel fratello è il caso di dire: continua così perché sei nella giusta strada. Ma se guardandomi dentro mi identifico con la seconda categoria, allora Pietro mi ricorda che cosa sta accadendo, ossia che ho dimenticato di essere stato purificato dai miei vecchi peccati. Seconda Pietro 1:9. Questa mattina nell'apertura è stato ricordato quanto sia labile la memoria umana. Ebbene sì, se come i credenti, come Pietro si rivolgeva ai clienti del tempo, anche noi oggi corriamo lo stesso identico pericolo. E quel pericolo consiste nel dimenticare. Se così non fosse, se questo non fosse una realtà, per quale motivo Pietro, proprio nei versetti che abbiamo appena letto, ha come obiettivo quello di ricordare costantemente quella che è la sana dottrina? Perché addirittura sui versetti che abbiamo letto in precedenza dice: ricordarvi nel continuo queste cose, benché le conosciate e siate stabili nella verità che vi è stata recata. Estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovele. Evidentemente Pietro sa quello che sono le nostre cattive, tra virgolette, no, abitudini, quelle del dimenticare. Pietro afferma che il credente cieco ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Si è dimenticato di quello che è l'inestimabile valore del sacrificio di Cristo Gesù sulla croce. Noi questa mattina abbiamo lodato e adorato Cristo Gesù per quello che lui ha fatto per noi. E tutti quanti noi penso che possiamo ricordare quello che è il giorno del proprio, no? Del proprio battesimo, dove Dio ci ricorda proprio che la sensazione che c'era quel giorno, qual era? Quella di aver scoperto il primo amore, come dice Apocalisse 2,4. Ci ricordiamo quell'amore fermente di cui parla Dio. E sicuramente questo non era una finzione, non era uno scherzo, anche se Satana qualche volta ce lo vorrebbe far credere. Ma si corre il rischio, come afferma Apocalisse 3,16, di essere diventato tiepido, se non addirittura freddo. Oggi, per questione di tempo, ovviamente non potremo analizzare tutte quelle che sono le caratteristiche, le virtù cristiane, ma ne vedremo due. La prima, superficialmente, perché ci introdurrà alla seconda. Vorrei portare a qualche riflessione con voi su due particolari caratteristiche, che sono la pazienza e la pietà. Soprattutto la seconda mi ha incuriosito perché nel concetto comune c'è un concetto completamente diverso di quello che Pietro vuole esprimere in questi versetti, e talvolta può essere confuso. La pazienza, quindi, prima di tutto. Perché la pazienza? Perché se non esercitiamo la pazienza, adesso vedremo che è impossibile esercitare la pietà. Uno è conseguenza dell'altra, come d'altronde anche tutte le altre virtù cristiane sono conseguenza l'una dell'altra. Il termine originale usato in questo versetto, scusatemi la pronuncia perché è un termine difficilissimo, opomonai, ed esprime un concetto completamente diverso da quello che esprime Paolo in 1 Corinzi capitolo 13, in cui afferma che l'amore è paziente. Se da un lato Paolo con il termine paziente indica quello che è il vero amore, tollerante e incondizionato, capace di sopportare tutti quelli che sono i torti subiti, Pietro indica come virtù della pazienza, con la virtù della pazienza vuole indicare il sottostare e non il tollerare. Ora, sappiamo bene che c'è differenza tra tollerare e sottostare. Quindi la prima domanda che dovremmo rivolgere a tutti quanti noi, anche se può sembrare scontata, ma io tollero la volontà di Dio per me oppure sono sottomesso alla volontà di Dio per me? L'accetto di buon grado, perché colui che è sottomesso a Dio accetta incondizionatamente di buon grado quella che è la volontà di Dio. Colui che invece che la tollera, sì, dice non posso fare altrimenti, ma se potessi togliermi qualche sazzolino nella scarpa me lo toglierei volentieri. La pazienza di cui parla Pietro produce esperienza, che a sua volta produce speranza, come sta scritto in Romani al capitolo 5, versetti 3 e 4. Capite bene quindi che non possiamo esercitare la virtù e la caratteristica della pietà se prima non esercitiamo la pazienza. E l'esatto contrario della sottomissione, come viene usato in questo termine, qual è l'opposto della sottomissione? La ribellione. Se non sono sottomesso, ovviamente sono ribelle a Dio. E un figlio ribelle non accetta e non mette in pratica gli insegnamenti che il padre gli vuol dare concernenti la pietà. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, temiamo l'Eterno il nostro Dio. Geremia capitolo 5, versetti 23 e 24. Ma passiamo quindi ora alla pietà. La parola pietà viene ripetuta 144 volte nella parola di Dio. E vediamo innanzitutto quello che è il significato dato dal dizionario etimologico. Poi qui c'è gente che conosce bene il latino e quindi mi potrà correggere. Il dizionario dice: dal latino pietatem, accusativo di pietas astratto da pius, sentimento di commiserazione per i mali altrui, sinonimo di compassione. Però poi il dizionario dà anche un altro significato di pietà: e dice: sentimento che inclina l'uomo ad amare e rispettare Dio. Ora, fino a prova contraria, io penso che il più conosciuto sia il primo significato e non certamente il secondo. E è proprio questo secondo significato che andremo ad analizzare oggi, perché è proprio questo il significato che viene usato da Pietro in questi versetti. Dicevamo quindi esistono questi due significati, no? Il primo sta quindi ad indicare quel sentimento che viene, come abbiamo appena evidenziato, di compassione, di commiserazione, no? Troviamo quindi due, e attenzione, questo significato di pietà viene riportato nella parola di Dio e viene riportato diverse volte tradotto in due diversi termini, che è eleo e l'altro, che è ancora più complicato di quello che ho detto prima, che si dice splanizoma. Quello che l'importante è il senso. Ora, sia il primo che il secondo significato stanno ad indicare quel sentimento di compassione, di pietà, come siamo abituati, no, a sentire solitamente. Ma mentre il primo indica quello che è intrinseco della grazia divina, l'altro è più umano. Facciamo degli esempi pratici. Eleo, pietà, usato in Matteo 9,27. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo: abbi pietà di noi, o figliol di Davide. Filippesi 2,27. E difatti è stato infermo e ben vicino alla morte, ma il Dio ha avuto pietà di lui. Luca 17,13. Alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Sempre eleo. Dopodiché c'è quella pietà sempre di compassione, ma di natura umana, che viene tradotta con l'altro termine che non oso più pronunciare, ma che deriva da splenna, che in originale significa intestino, viscere, appunto per stare ad indicare che è un sentimento talmente profondo da addirittura produrre uno spasmo. E in questo caso viene usato in altri versetti della parola di Dio. Luca 7,13. Il Signore, vedutala piangere, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. Marco 8,2. Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Luca 10,33-34. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo nebbe pietà. È bello pensare che Cristo Gesù, essendo contemporaneamente natura divina e natura umana, ovviamente riesce a sentire entrambi questi due tipologie di sentimento. Ma quello che a noi ci interessa è il significato, appunto, che usa Pietro. E il significato usato da Pietro con pietà in originale è iosebia, e indica l'atteggiamento che dovrebbero avere nei confronti di Dio qualsiasi credente, indicando la venerazione al cospetto di Dio, che è fatta di amore, rispetto, affetto e completa reverenza nei confronti del nostro Signore Cristo Gesù. Capite che ha un significato completamente diverso. Il Signore in questi versetti ci sta chiedendo uno slancio completo di tutto il nostro essere, e non ci chiede di esercitare una fede o una religione meccanica fatta da sacrifici che vengono ordinati da una legge. Allora dovremmo riflettere su quello che è il nostro cammino con il nostro Signore Cristo Gesù. Riflettiamo se questo comincia a diventare una religione formale, recitata meccanicamente, o rappresenta un vero e proprio slancio del nostro essere intero. Bisogna analizzare noi stessi e vedere quanto adoro, desiderio, che desiderio sia realmente desiderio di adorare Dio nel profondo e conoscerlo sempre di più nella mia vita? E se bramo il desiderio di essere in comunione con Dio e con i miei fratelli? Dobbiamo porci la domanda se sono certo che qualsiasi sia il servizio che io sto svolgendo per il Signore sia dettato esclusivamente dal mio amore per Cristo, libero da qualsiasi contaminazione carnale, che possa essere ego, saccenza, vanagloria, superbia o affermazione personale. Io spero di non scandalizzarvi con queste affermazioni, ma non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Paolo è stata messa una spina nella carne al fine di non insuperbirsi per le proprie rivelazioni. Nella lettera ai Filippesi lo stesso Paolo ci mette in guardia dalla vanagloria. Recito testualmente: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stessi. Potremmo portare tanti altri versetti in merito a questi argomenti. Eusebia, pietà, quell'atteggiamento che ogni credente dovrebbe far suo, ma che di certo non inizia la domenica mattina in questa sala. Jules ha fatto una bellissima preghiera in cui dice: prego che le parole che Dio ha da dirci, non certo io, possano edificarci al fine di poterle mettere in pratica nella settimana che ci aspetta. Se non ho cercato Dio durante la settimana, se non ho vissuto la mia settimana con Dio, se non ho aperto la sua parola ogni giorno per meditarla e per poterla mettere in pratica, in ogni ambiente, nel mio lavoro, a casa, nella famiglia, nei miei hobby, se Dio durante la settimana è stato l'ultimo dei miei pensieri, non arriverò di certo la domenica mattina desideroso di adorarlo con i miei fratelli in Cristo. E se questo atteggiamento si prolunga per settimane, quelle settimane diventano mesi e poi quelle mesi possono diventare anni per allontanarci definitivamente da Dio, pur venendo al culto la domenica mattina. E allora inizia lo sport più facile del mondo, quello di incolpare gli altri. I miei fratelli non hanno fatto nulla per me, i miei fratelli non mi danno affetto, i miei fratelli non mi danno amore, non hanno comprensione, fino ad arrivare a quello che è l'hobby più preferito, che è quello di guardare ciò che non va nel mio fratello anziché guardare quello che non va in me stesso. Allora dovremmo domandarci: che cos'è che io ho fatto per i miei fratelli? Li ho amati? Ho avuto comprensione? Gli sono stato vicino? Ho avuto pietà per loro? E se anche avessi fatto tutto questo, ho smesso di farlo perché pensavo di ricevere un qualcosa in cambio? Cristo Gesù non si aspettava nulla in cambio con il sacrificio che ha fatto su quella croce. Il suo amore è stato completamente disinteressato, quando ancora la parola di Dio dice che noi eravamo suoi nemici. Una volta un ragazzo che frequentava lo studio giovane tanto tempo fa, quindi se non è più giovane lui, figuratevi io, rivolse una domanda e chiese: da cosa possiamo capire che Dio si compiace di noi? La prima risposta che allora mi era venuta in mente era semplicemente dal fatto che se lo stava già chiedendo, perché se me lo sto chiedendo vuol dire che sto dando la mia priorità a Dio, mi preoccupo di dare la mia priorità a Dio. Se me lo chiedo è perché non sto vivendo una religione formale, ma mi pongo degli interrogativi. Se me lo sto chiedendo è perché sto cercando di capire come amare Dio. E così via dicendo. Ora, se questo è l'atteggiamento che ho durante la mia settimana, allora sì che io avrò la domenica mattina quello slancio di tutto me stesso per poter adorare Dio e potergli dire grazie. Eusebia, la virtù della pietà, sinonimo di amore e rispetto nei confronti di Dio. Pietà come sinonimo di amore senza confini, lo stesso amore con cui Dio ci ha amati per primo. pietà come sinonimo di rispetto e timore, ma non, come sappiamo bene, quel timore che induce terrore. Perché come coloro che hanno paura di una punizione, sappiamo benissimo quanto oggi ancora è presente questo concetto di un Dio fatto di punizione, di legge, del fatto che sarai punito se non obbedisci a quello che io ti dico di fare. Quel rispetto e timore che si dovrebbe avere per colui che ci ama all'ennesima potenza, ma quell'immenso amore che è dovuto a colui che possiamo, a cui possiamo rivolgersi con il nome di Abba Padre, e che significa a colui che possiamo rivolgerci come se fosse il nostro più intimo padre, che ci chiede solo ed esclusivamente una cosa: di avere un rapporto esclusivo, intimo e personale con ciascuno di noi, l'uno diverso dall'altro. Se nella mia vita cristiana non esercito la pietà, significa che non amo Dio abbastanza, che non lo rispetto abbastanza. E non possiamo neanche nasconderci dietro Dio, di un dito, perché Dio ci ha detto che abbiamo tutti gli strumenti necessari per poterlo fare. Siamo figli di Dio? Lo abbiamo riconosciuto come Signore Salvatore? Se la risposta è sì, allora la parola dice che la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Il termine pietà usato in questo versetto, indovinate come viene tradotto, il termine originale qual è? È iosebia. La parola di Dio ci mette inoltre in guardia dal non cadere nell'apostasia. Perché dico questo? Perché sta scritto in 2 Timoteo 3:5: con l'apparvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza, guardatevi bene da costoro. È un'affermazione grande quella che sta facendo il Signore qua. Sta parlando che queste persone potrebbero essere tra di noi e ci mette in guardia. Dice: avendo la parvenza della pietà. Indovinate quale termine usa? Iosebia, ancora una volta. Concludo. Ci sono momenti nella vita di tutti noi in cui è veramente difficile poter esercitare la pietà. Capita a volte che, umanamente parlando, non riesco ad accettare i disegni di Dio per me, per noi, con tutta la volontà, ma proprio magari non ci va giù. Capita a volte che non troviamo una risposta a tutto quello che sta accadendo nella nostra vita. Può capitare a volte che urliamo a Dio, chiedendogli: ma perché sta succedendo tutto questo a me? Lo ha fatto Giobbe, ma pensiamo che non lo possiamo fare anche noi, che Dio non lo comprende? Quando tutto questo succede, quindi, l'unica soluzione è quello che ci ricorda il Salmo 121, che dice: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra, e non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode, e il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Sia gloria a Dio.